Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Approfittiamo del saluto a Mary, che oggi riparte per gli Stati Uniti, per pregare da un lato per le chiese che sono negli Stati Uniti e dall'altro per tutti i popoli, per tutta l'umanità, per i potenti, per quelli che hanno più responsabilità.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 9, i versetti dal 27 al 31. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi secondo la vostra fede!» E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!» Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo letto in questa settimana il capitolo 9 di Matteo, che io riassumerei brevemente in questo modo. L'Evangelista Matteo ha presentato la presenza del Regno di Dio in Gesù, anzitutto con un discorso, mostrando che Gesù come Messia è l'interprete della legge, il lungo discorso che noi chiamiamo discorso della montagna, e poi continua a mostrare la presenza di Dio che regna attraverso Gesù, attraverso i fatti, attraverso episodi o attraverso quadri molto profondi e non semplicemente una cronaca di quello che Gesù fa, come vediamo. Io risumerei in questo modo, a partire dall'inizio del capitolo 9, qui Gesù è presentato e quindi Dio è in Gesù e Gesù stesso è il figlio dell'uomo, è colui che è il giudice finale, incaricato da Dio, e perciò è colui che ha l'autorità e il potere non solo di rimettere i peccati alla fine, di assolvere, ma fin da adesso sulla terra. Perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati qui sulla terra, fin da ora. Poi abbiamo visto che Matteo presenta come il medico, con l'episodio della chiamata di Matteo. Gesù non solo può, in quanto medico, avvicinarsi ai malati, ma deve, prima ancora che siano guariti. Non è detto che tutti possono fare la stessa cosa. Gesù sì, perché Gesù è il medico, e così si spiega, così va visto, così bisogna vedere il comportamento di Gesù con i peccatori. E poi è seguito ancora Gesù come lo sposo, e così si spiega il comportamento strano, singolare, dei discepoli di Gesù, a cui Gesù proibisce di digiunare come fanno gli altri. E in questo modo afferma indirettamente che le nozze sono già cominciate, sia pure in modo iniziale, nascosto. È l'affermazione che lui è lo sposo. E poi ancora con l'episodio della risurrezione della figlia figlia di Gairo, della figlia del capo della sinagoga, e Gesù è la vita, Gesù ha l'autorità sulla vita, è colui che risusciterà i morti. Verrebbe da fare un riferimento al capitolo quinto del Vangelo di Giovanni, dove questo argomento è sottolineato, sia quello del giudizio, perché è il figlio dell'uomo, sia quello della autorità sulla vita di colui che ha il potere di risuscitare i morti. Come Dio ha il potere di risuscitare i morti, così anche ha dato al figlio, dice in Giovanni, gli ha donato questo potere. Qui vediamo un segno di questo potere. Ecco a voi la parola, soprattutto poi sul brano di oggi, che continua a presentare la presenza del regno di Dio in Gesù.
Per Matteo 9, 27 Efrem non parla, ma in Giovanni 9, discorso lungo sulla guarigione di un cieco, Efrem fa notare che Dio ha creato uomo cieco dalla nascita. Il Signore sana facendo una nuova creazione, portando al compimento ciò che mancava nella creazione, cioè che sanare è uguale a salvare. Chi si trova spesso in Efrem che sanare è uguale alla salvezza, e dimostra Gesù come medico, figlio di Dio, questo in Efrem, ma già 70 volte nel Nuovo Testamento si dice che Gesù chi sana. Comunque, dimostra Gesù come medico, figlio di Dio, che completa la creazione del suo Padre. Cioè Gesù sanando simbolizza che Lui è il figlio di creatore, perché sanare è una cosa divina e può essere chiamato una creazione seconda. Come Dio crea il mondo, Gesù lo porta a compimento nel sanando. Poi ci sono anche i padri Siri, spesso parlano del peccato come una ferita che richiede di essere sanata, cioè peccato non in modo giuridico, ma peccato come una cosa di essere sanato per la salvezza.
Quando la Mary è con noi, ci sono i Siri con noi, padri Siri, soprattutto Sant'Efrem, anche altri, così importanti in realtà e meno conosciuti in generale.
Ma io una cosa che non so se è centrale, però guardavo che il verbo che è usato per questi due ciechi che seguono Gesù è lo stesso verbo della sequela, quindi mi chiedevo se ci fosse anche un senso un po' nascosto, perché sono due ciechi, come fanno due ciechi a seguire Gesù? Però di fatto lo seguono, quindi forse il testo vuole suggerire anche qualcosa in più. Insomma, questi due ciechi avevano forse colto qualcosa del mistero di Gesù, e lo chiamano figlio di Davide e fanno appello alla sua misericordia, che abbi pietà di noi. Ecco, questa è una cosa. E poi l'altra cosa che mi colpisce sempre in questi miracoli di guarigione è il rapporto tra la fede e la guarigione, perché ho visto che già a partire dalla guarigione del paralitico è detto che Gesù vede la loro fede e gli dice: coraggio, ti sono rimessi i peccati. Poi nel caso della donna emorroissa le dice: la tua fede ti ha salvata. E qui è ancora diverso, perché proprio chiede ai due ciechi se loro credono. Allora così io non mi so dare una risposta, però forse mi dicevo che certo la guarigione di Gesù non riguarda solo la guarigione fisica della vista è qualcosa di, che va oltre, che va a una guarigione, a una sanazione completa dell'uomo, e per questo è necessaria un'adesione da parte di chi riceve il miracolo, un corrispondere, un affidarsi, necessario perché ci possa essere una comunione, forse, così.
Questo intervento mi dà l'occasione di dire, sono stato colpito anch'io da questa frase che Gesù rivolge ai ciechi: credete che io possa fare questo? Perché è evidente che in tutti questi racconti di guarigione è la fede che, non so se si può dire che opera o che fa operare Gesù, ecco, però dipendono dalla fede. Mi veniva in mente il testo, adesso non so, sotto gli occhi, quello di Marco, al capitolo 6, dove Gesù si meraviglia della incredulità dei Nazareni, e lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo, dice, impose le mani a pochi malati e li guarì. Lì lo dice esplicitamente, ma qui viene detto in maniera forse più positiva, cioè che è proprio la fede dell'uomo, che la fede nella potenza di Gesù di operare. Infatti dice loro: avvenga per voi secondo la vostra fede, sempre in proporzione della misura della fede. E mi viene in mente quello che dice Don Giuseppe in quella catechesi, in quei discorsi di catechesi alle famiglie, quando parla di quella piena convinzione, pleroforia mi sembra che sia il termine greco, e dice che il Signore può veramente operare in noi secondo tutte le potenze che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo, ma questo dipende dal fatto che noi crediamo, che ci sia in noi una piena convinzione che Egli può operare.
Nella risposta che danno i ciechi non dicono solamente sì, ma dicono sì o Signore. Questo Signore non credo che sia un modo di rispetto, ma proprio che Lui è il Signore. Come dice Paolo, se crederete col vostro cuore e pronuncerete che Gesù è Signore, sarete salvi. Ecco, credo che sia un dire che Gesù è il Signore è proprio un riconoscimento che appunto è che è figlio di Dio.
Io ho pensato che al centro di questo episodio sta anche il titolo Figlio di Davide, che viene dato dai ciechi a Gesù. È la prima volta che gli viene dato dalle folle, da alcuni, è chiaro. Abbiamo i primi capitoli di Matteo, dove l'impegno dell'Evangelista mostra come Gesù è veramente di discendenza davidica, però qui stavolta non è solo la dimostrazione dell'Evangelista, è la folle attraverso i ciechi, sono i ciechi la folle che lo acclamano figlio di Davide, e il miracolo viene chiesto a Gesù in quanto figlio di Davide, un titolo messianico evidentemente nel quadro di tutti i capitoli 8 e 9, e aggiunge una cosa in più. E l'altra cosa che mi aveva affermato, il versetto 30, il famoso Gesù impedisce, invieta ai due ciechi di divulgare il fatto, quello che ottiene esattamente il contrario, qui il famoso segreto messianico secondo molti, ma che però è molto contestato, perché poi anche quando ci saranno un altro cieco al capitolo 20 che lo chiamerà, sarà anche là un altro cieco che lo chiama figlio di Davide, abbi pietà di me, lì sarà pubblico e Gesù non impedirà affatto che la cosa venga divulgata, quindi è un po' a volte sì, a volte no, non si capisce. A me sembrava forse che più che questo fosse sottolineato che Gesù fa i miracoli, fa i segni in quanto lo è, ha questo potere e lo deve fare, li deve compiere, ma in realtà l'Evangelista mostra che mostra una sua intenzione, quella di adempiere le scritture, presentarsi così, ma farlo anche con una certa, come dire, non una ricerca di pubblicità, come invece solitamente avviene. C'è anche un aspetto personale di Gesù che non cerca la pubblicità per la pubblicità, ma dimostrarsi in quanto tale attraverso le sue opere.
Ma riguardo la prima cosa che diceva la Mary all'inizio, adesso non ci avevo pensato, però è molto singolare che Gesù si definisca medico, appunto al versetto 12, più o meno, 12, non quando fa un miracolo di guarigione, ma riguardo ai peccatori, no? Perché lì era a tavola con i peccatori ed era quello che gli era contestato. Cioè, è molto strano effettivamente, perché evidentemente il suo essere medico è molto ampio. Ecco, qui lo mostra, no? Con questi miracoli lo mostra in modo concreto, palese, ecco. E là si nomina però tale. E allora forse questo è anche legato all'altra cosa che diceva là, quando diceva misericordia io voglio e non sacrificio, come qua questi qui gli dicono appunto abbi pietà, abbi misericordia di noi. Cioè il suo essere medico forse è proprio in questa volontà di misericordia, in senso assoluto, che riguarda noi e riguarda soprattutto lui. E quindi quando lo si tocca, ecco, su questo tasto, e gli si dice appunto abbi misericordia di noi, il suo essere medico si squarcia, ecco, forse, cioè guarisce, ecco, e come diceva lei, ricrea poi di fatto l'uomo nell'anima e nel corpo.
Io notavo una cosa molto piccola, ma il fatto ad esempio che questi ciechi lo seguivano e gridavano, e quindi gridavano lungo la strada, quindi Gesù poteva anche guarirli lungo la strada, invece entrano in casa, quindi questi ciechi non lo lasciano, cioè gli stanno addosso, diremo noi, fino a che non hanno ottenuto quello che chiedono, ed entrano in casa con lui, e lì in casa in qualche modo Gesù li ascolta, ma li ascolta facendogli una domanda: credete che io possa fare questo? Cioè, diciamo, verifica, guarda appunto la loro determinazione, la loro fede, quanto loro davvero vogliono questo. Diciamo, dando a loro la possibilità, non dico di... cioè, chiede a loro di dire qualcosa su di lui: credete che io possa fare questo? Quindi dà veramente a loro l'opportunità di esprimere la loro fede in quel sì o Signore, e quindi ottengono quello che chiedono.
Ma anche io dico una cosa banalissima sulla casa. Gesù è stato interrotto da questo capo per cui era a tavola e si è alzato e l'ha seguito, ma torna, cioè ho pensato, però magari invece non è vero, ma nella mia ipotesi lui è entrato in casa, ritorna nella casa di Matteo, e mi sembra una casa quantomeno particolare, perché appunto è la casa di Matteo. Intorno alla tavola se ne stanno peccatori e pubblicani, e poi si avvicinano i discepoli di Giovanni, cioè è una casa piena, una casa sicuramente molto viva.
La sua casa, probabilmente casa sua, c'era trasferito a farlo.
No, io vedo che sempre che il Signore ha aspetta sempre che noi facciamo proprio il primo passo, dobbiamo farlo noi verso di lui, cioè sempre molte volte siamo chiusi nelle nostre, sì, ci vediamo bene, siamo fortunati, però siamo ciechi nel senso che molte volte guardiamo molto noi stessi, guardiamo sempre i nostri bisogni e non riusciamo a molte volte gli domandiamo delle cose che interessano solo, cioè non riusciamo a chiedere veramente quello di cui abbiamo bisogno per crescere, cioè la nostra fede, almeno io parlo per me, a volte è proprio molto, molto chiusa in noi stessi, molto
cosa sola, sì, che sì, è sì. Questa è la terza volta di seguito che si racconta che Gesù tocca, oppure che è toccato dall'emorroissa, e poi prende per mano la fanciulla nell'episodio di ieri, e oggi anche tocca loro gli occhi. Allora mi fa venire in mente che insomma Gesù non è solamente un Dio benedicente che impone le mani, no? Ma è un Dio che le mani le mette in pasta, e che quindi c'è una prossimità fisica anche di Gesù con la gente e quindi anche con noi. E questo mi faceva venire in mente un pochino quindi l'importanza anche che è necessario dare un po' alla gestualità, sia nelle relazioni, e l'importanza di tutte quelle professioni dove il toccare, l'accogliere, il curare, insomma, sono cose fondamentali. È chiaro che in questo momento mi viene molto, ce l'abbiamo davanti agli occhi, insomma, no? Questi episodi in cui la gente viene salvata e quindi presa per mano e tirata sulle barche, insomma, no? Per non sprofondare in mezzo al mare. Però viene anche in mente dove in realtà invece si tocca per usare violenza. Quindi, insomma, mi sembra un Gesù molto, molto vicino alla nostra fisicità.
Abbiamo un corpo, anzi meglio, siamo anche un corpo. Anche Gesù è uguale, ci sono differenze. Sì, io pensavo che qui, l'ha già detto più volte, l'ha già suggerito, l'Evangelista presenta Gesù come il servo del Signore. L'ha già detto esplicitamente citando Isaia 53 nel capitolo 8, a proposito proprio dei miracoli. Prende su di sé le nostre malattie, ha interpretato insomma l'attività taumaturgica di guarigione di Gesù sulla, con quel testo, con quel riferimento, è anche un po' difficile da spiegare, comunque molto profondo, ecco, anche, e mi sembra che anche qui sia così se si legge per esteso il capitolo 42 e il capitolo 43 di Isaia, però bisognerebbe leggerlo per intero, per esteso, non un versetto solo, perché è nell'insieme che questi temi si colgono, e anche gli episodi che l'Evangelista ricorda vengono collocati in un quadro molto più ampio, perché sono episodi, ecco, sono quadri. Isaia 42 è Dio che presenta il suo servo, ecco il mio servo che io sostengo, eccetera. Poi dice: non griderà, non ne alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, per questo non vuole che si sappia in giro. Non spezzerà la canna incrinata, eccetera, e va avanti. Poi c'è l'oracolo ancora, di Dio al servo, perché tu apra gli occhi dei ciechi, faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre, e poi continua: farò camminare, versetto 16, farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti, eccetera. Poi, andando avanti, spiega chi sono i ciechi, che sono proprio i suoi testimoni. Israele, ciechi, è il servo del Signore, c'è una specie di... è il servo del Signore che è cieco. Sordi ascoltate, ciechi volgete lo sguardo per vedere. Chi è cieco se non il mio servo? Chi è sordo come il messaggero che io invio? Difatti dopo si parla del sordo, anche nel Vangelo. Chi è cieco come il servo del Signore? Quindi, non so, e poi si continua ancora. Ecco, in questi due capitoli la cecità è molto importante. Il servo del Signore, in questo caso vuol dire sicuramente Israele, che è il testimone del Signore, che è l'inviato del Signore, il suo servo, è però cieco, e quindi Dio lo illumina e lo guida ugualmente. Sono anche testi molto consonanti, perché dicono che Dio guida il cieco, anche se è cieco, lo guida per vie sconosciute. E mi sembra che sia una cosa simile anche nel Vangelo, molto nel Vangelo di Marco, ma anche nel Vangelo di Matteo. Un episodio come questo, forse qui si sottolinea di più il problema della fede, non ha paralleli questo episodio. C'è un richiamo al capitolo 20 di Matteo, che invece ha i paralleli negli altri sinottici, e lì è ancora più chiaro che i ciechi, una volta che sono guariti, seguono, vanno con Gesù verso Gerusalemme. Lì è più chiaro, forse qui si sottolinea di più in questa tematica la necessità della fede, che è quello che conta. Ecco, su questo problema ci sarebbe da riflettere, ma perché spesso si è dedotto e si deduce dal fatto che non avvengono i miracoli il fatto che non c'è la fede. Quindi, se uno ha fede, certamente il miracolo avviene. E quindi il problema sarebbe questo. Ma io ho qualche dubbio che sia così, esattamente così. E comunque certamente qui si sottolinea l'importanza della fede. Credete veramente questo? E anche il ritornello che avete già più volte ricordato, il modo abituale con cui Gesù reagisce dopo la guarigione, è la tua fede che ti ha salvato. Non credo che voglia dire che sia l'atto dell'uomo a salvarlo, non assolutamente. Chi ha salvato è Dio ed è Gesù, e però è un modo per sottolineare: guarda che è dipeso da te, è la tua fede in fondo che ti ha salvato, è la tua fede che ha consentito questo. Quindi certamente c'è un'insistenza sulla fede.